Diamo il benvenuto sulle frequenze Radio Blackout a Fabrizio Fasanella, giornalista che si occupa di ambiente, clima, mobilità urbana e energia, redattore dell'inchiesta. Ciao, ci senti?
Ciao a tutte, ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, noi ti abbiamo telefonato perché sono stati pubblicati sul giornale inglese The Guardian i risultati di una ricerca che analizza le conseguenze della guerra a Gaza a livello di emissioni di anidride carbonica, cioè uno dei principali gas responsabili del cambiamento climatico. Cosa dicono i dati che gli scienziati hanno condiviso e diciamo qual è il costo a livello climatico dei primi 2 mesi di guerra che gli israeliani stanno conducendo contro la popolazione della striscia di Gaza?
Certo, allora settimana scorsa è stato pubblicato questo studio dopo tante settimane di vuoto. È uno studio che prende in considerazione le emissioni ovviamente dell'escalation degli scontri, quindi dal 7 ottobre fino all'inizio di dicembre, quindi non sappiamo, insomma non sono calcoli che tengono in considerazione ciò che è successo dopo, quando comunque insomma la tensione è rimasta altissima e gli scontri sono rimasti costanti a Gaza. E è uno studio, anche qui bisogna fare delle premesse, perché calcolare le emissioni di una guerra è difficilissimo, e quindi è uno studio che fa delle stime prendendo in considerazione principalmente 5 diciamo attività che accadono purtroppo in ogni guerra, le 5 attività più dannose in termini di emissioni di CO2, quindi non tiene in considerazione il metano, non tiene in considerazione il gas, altri gas appunto climalteranti, quindi è molto probabile che le emissioni siano molto più alte. Parlavo di queste 5 attività, quindi le emissioni degli aerei da guerra, dei carri armati e altri veicoli bellici, la fabbricazione, l'esplosione di bombe, razzi, quindi tutti i materiali che compongono questi ordigni, questi appunto strumenti bellici. Ovviamente anche lì non sappiamo esattamente di cosa sono fatti, per esempio di cosa sono fatte le bombe che sta utilizzando l'esercito israeliano, cioè sono tutte cose spesso che i governi non comunicano ufficialmente, quindi sono delle stime. Però è interessante perché la stima più importante parla di 281.315 tonnellate di CO2, appunto CO2 equivalente emessa dal 7 ottobre al 15 dicembre. Per fare un attimino un paragone, è come se appunto fossero state bruciate almeno 150.000 tonnellate di carbone, quindi per un territorio come Gaza, così piccolo, diciamo una quantità di emissioni di questo tipo in così poco tempo è una cifra esorbitante. Come appunto ha scritto il Guardian, il rischio è che una guerra del genere, ma così come tutte le altre guerre in corso nel mondo, possano in qualche modo esacerbare gli effetti del cambiamento climatico, che sono già ben presenti. Quindi questo qua è un po' il dato principale, comunica un'altra cosa: il 90%, anzi più del 90% di queste emissioni prodotte dal 7 ottobre al 4 dicembre provengono dai bombardamenti aerei israeliani e quindi da tutto il discorso anche dell'incursione via terra nella striscia, quindi chiaramente derivano da ciò che sta facendo l'esercito israeliano, e questo è oggettivamente un divario anche di appunto potenza militare tra Hamas e Israele. Chiaramente c'è anche una stima per quanto riguarda Hamas: i razzi di Hamas su Israele hanno prodotto, secondo questo studio, 713 tonnellate di CO2, quindi stiamo parlando di 280.000 contro 700. Queste 713 tonnellate di CO2 provenienti dai razzi di Hamas, sempre per fare un paragone, parliamo di circa 300 tonnellate di carbone bruciati, quindi insomma sono cifre diverse, lo sappiamo, però è uno studio che ha provato a tenere in considerazione le emissioni da entrambe le parti.
Ecco, poi quando si parla di cifre così alte è anche difficile riuscire a quantificare. Per esempio, si parla in 2 mesi delle emissioni di 20 paesi vulnerabili in un anno. Questa è la correlazione che è stata fatta per dare una stima della grandezza di queste conseguenze in termini ambientali del conflitto a Gaza, che lo ricordiamo, adesso prendiamo in esame, diciamo, l'impronta ecologica. Ci sono sofferenze umane, danni alle infrastrutture altissime, però parlare anche dei costi ambientali è importante un po' per collegare l'antimilitarismo in tutte le sue sfaccettature, e anche perché se da un lato i costi umani e le infrastrutture si possono, diciamo, calcolare, i danni ambientali hanno poi delle conseguenze anche una volta finita la guerra. Cioè, finita, se anche la guerra finisse ora, finirebbero anche le missioni a essa connesse o queste proseguono?
La risposta purtroppo è no, perché è chiaro che quando parliamo di conseguenze ambientali della guerra dobbiamo ben specificare che parliamo di cose attuali e future, e soprattutto di conseguenze che rendono molto più gravi le altre conseguenze della guerra, quindi le conseguenze sociali, le conseguenze dal punto di vista dei diritti umani, le conseguenze sull'edilizia, cioè sono tutte cose connesse. Mi piace dire che quando parliamo di ambiente non parliamo di giardinaggio, parliamo di cose molto concrete e che toccano tanti aspetti, a maggior ragione in uno scontro. Ricollegandomi alla tua domanda, appunto la risposta è no, perché c'è un costo climatico anche a livello di ricostruzione. Tantissimi edifici a Gaza sono appunto danneggiati parzialmente o totalmente, appunto siamo a percentuali veramente, veramente preoccupanti, superiori al 30%, ma in alcune zone, soprattutto a nord, superiamo il 50%. E infatti questo studio si è focalizzato anche sulla ricostruzione di 100.000 edifici distrutti e danneggiati. Questo è un po' il numero che ha dato questo studio. Uno studio, prima non l'ho specificato, però è uno studio che va sottoposto ancora a revisione paritaria, quindi insomma ci deve essere un altro step accademico per dargli ulteriore validità, ma è uno studio comunque condotto da importantissimi ricercatori inglesi, ricercatori americani, quindi insomma tendiamo a fidarci di quello che è uscito da questo studio. E parlando di ricostruzione, dicevo, parliamo di una produzione di almeno 30 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Sempre per fare un paragone, cifra simile a ciò che emette la Nuova Zelanda in un anno. Quindi un paese come la Nuova Zelanda, comunque abbastanza industrializzato, eccetera eccetera, emette tanto quanto servirà per insomma ricostruire quello che rimane degli edifici, delle scuole, degli ospedali a Gaza.
E poi c'è anche la questione, lo ricordavi anche tu prima, parlando del fatto che non sappiamo esattamente che cosa contengano queste bombe. Pensiamo ai video delle bombe al fosforo utilizzate da Israele. C'è la questione dei rifiuti militari che rischiano poi di contaminare il suolo e i terreni agricoli, e si vanno a sommare, come dicevi prima, ai costi sociali che una popolazione ha subito durante la guerra, ma anche una popolazione che ha continuato a subire nel tempo. Se parliamo della striscia di Gaza, è un terreno molto piccolo, sovrappopolato, e quindi se già i territori palestinesi sono particolarmente esposti all'emergenza climatica e devono affrontare quotidianamente problemi legati a forniture idriche, sicurezza alimentare, la guerra non può che peggiorare questa situazione.
No, certo, la Palestina, come tutti i territori molto vulnerabili dal punto di vista economico, è al tempo stesso più vulnerabile e più esposta agli effetti della crisi climatica, soprattutto per quanto riguarda quel territorio, la siccità, la carenza idrica. Quindi come dicevi tu, i rifiuti militari, che possono essere di vario tipo, comunque possono peggiorare tutto questo, perché contaminano il suolo e conseguentemente i terreni, conseguentemente i raccolti e conseguentemente quello che le persone mangiano. È un problema che si sta vedendo, e purtroppo si vedrà anche in Ucraina, perché appunto che è ovviamente un territorio non paragonabile a livello di superficie, però appunto la questione dei rifiuti militari è molto seria, ma al tempo stesso è molto poco chiara, perché non ci sono abbastanza ricercatori, non ci sono abbastanza giornalisti sul campo che possono insomma vedere con i loro occhi e comunicare all'esterno quello che sta succedendo.
A questo proposito mi viene in mente quanto può essere anche difficile raccogliere questi dati, perché almeno quello che si dice nel The Guardian, le guerre hanno un'impronta ecologica molto forte, ma non c'è trasparenza in materia, cioè gli eserciti non sono obbligati a fornire i loro dati e li raccolgono comunque in maniera estremamente diversa gli uni dagli altri, corretto?
Esatto, si parla in questo caso di uno dei tanti rami dell'eccezionalismo militare. Cosa significa? Significa che i paesi, i vari ministri della difesa o comunque chi si occupa di questo campo qui tendono a non comunicare o a comunicare parzialmente l'impronta carbonica o comunque le emissioni delle attività dei loro eserciti, non solo durante uno scontro ma anche in tutta la catena di approvvigionamento. Quindi ecco, catena di approvvigionamento significa dalla produzione all'utilizzo, allo smaltimento, alla ricostruzione. Quindi questo rende ancora più difficile calcolare i costi climatici di una guerra, però appunto per esempio negli Stati Uniti la segnalazione delle missioni militari è volontaria. In Canada includono le emissioni dell'aviazione militare all'interno delle emissioni dei trasporti in generale. Quindi non c'è chiarezza, è un problema di cui si parla secondo me troppo poco, troppi paesi non comunicano ufficialmente questi dati. Se vogliamo appunto parlare di un dato ufficiale che abbiamo, è che alle forze armate è attribuito circa il 6%, poco più del 6% delle emissioni globali, ma è un dato assolutamente non attendibile, perché nessuno o quasi comunica le emissioni dei propri eserciti. Quindi un altro caso eclatante, per esempio, ne parlava anche il Guardian, nel Regno Unito circa la metà delle emissioni ricondotte al governo, quindi circa la metà proviene dalle attività del Ministero della Difesa, quindi è tantissimo.
È tantissimo, soprattutto in un momento in cui si sbandiera mentre manca, no, l'emergenza climatica, esattamente come dicevi prima, delle conseguenze sull'agricoltura che le migliaia di bombe mine sganciate sull'Ucraina lasceranno ai terreni che appunto sono contaminati da sostanze tossiche, in un momento in cui il problema della sicurezza alimentare è fortissimo a livello globale. Non se ne parla abbastanza e non c'è assolutamente trasparenza in questo campo, e non penso che gli eserciti da soli inizieranno a pubblicizzare le conseguenze sull'ambiente delle loro attività, e quindi sta a noi, diciamo, in qualche modo richiederle e magari cercare anche di fermarle.
Esatto, che per esempio le Nazioni Unite ci stanno provando, no? Hanno annunciato questo obiettivo, se non sbaglio era l'estate del 2022, l'obiettivo di tagliare del 45% le emissioni della NATO, tagliare del 45% le emissioni della NATO entro il 2030, prima forse ho detto Nazioni Unite, perdonatemi, le emissioni della NATO entro il 2030, tagliarle e raggiungere questo net zero, la neutralità carbonica, entro il 2050, però sono annunci. Ci hanno provato alla COP28 a parlare di emissioni militari, non è uscito purtroppo nulla, è stato uno dei tanti buchi di una COP che è stata soddisfacente, ma comunque, come tutte le conferenze di questo tipo, si poteva fare meglio, e uno dei casi riguarda le emissioni in generale, i costi ambientali ed economici delle guerre.
Ciao, ti volevo fare una domanda, perché in realtà noi non sappiamo neanche che tipo di armi stanno usando, cioè nel senso, le armi al fosforo probabilmente useranno armi all'uranio impoverito, probabilmente useranno armi nuove che sperimentano direttamente sulla popolazione palestinese, Mi viene in mente quello che è stato dopo la guerra in Indocina, tutto il discorso che si è fatto sull'agente arancio che era stato utilizzato dagli americani come defoliante e che ha avuto delle conseguenze devastanti dal punto di vista dell'impatto, non solamente chiaramente delle vittime e delle conseguenze successive, ma anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, per non parlare di quello che poi successe nei Balcani quando usarono l'uranio impoverito. Si può riuscire a trovare un modo anche per monitorare l'utilizzo di queste armi nuove che rilasciano peraltro degli effetti ancora peggiori sull'ambiente?
Questo è una delle tante cose che erano in discussione. Mi ricordo che c'era proprio un punto appunto nell'agenda della COP, forse era la 27, non la 28, comunque... Purtroppo la risposta che ti devo dare è non si sa, vorrei saperlo, ma non essendoci informazioni chiare neanche sul tipo di insomma, per semplificare, materiali che utilizzano questi strumenti, queste armi, è molto, molto complesso. Siamo lontani da uno strumento di monitoraggio, perché spesso sono studi indipendenti. Infatti lo studio del Guardian, se guardate, non è uno studio di un'università, è uno studio che è stato condotto da più ricercatori appartenenti a diverse università, poi chiaramente è stato finanziato a livello accademico da più fronti, però è anche un discorso di esposizione che non tutti vogliono fare.
Ecco, questo insomma la dice abbastanza lunga sul tema. Io, Fabrizio, ti ringrazio moltissimo, sono stata davvero contenta di sottolineare anche questa conseguenza della guerra, perché insomma unisce più discorsi di lotta, quindi quello legato all'ecologismo, alla lotta al cambiamento climatico, e quello antimilitarista, diciamo, più in senso stretto. Ti ringrazio molto e spero di sentirti presto di nuovo sulle nostre frequenze.
Grazie a voi, è stato un piacere, in bocca al lupo e buona continuazione.